Buongiorno a tutti. Oggi sabato 13 maggio alle ore 8:46 minuti si apre una nuova seduta del Consiglio Comunale del Comune di Nuova Feltria. Cedo la parola al segretario Masi per l'appello.
Zanchini Stefano, presente. Cantori Lorenzo, presente. Magnani Marco. Ok, sì, l'ho visto. Pandolfi Fabio. Vannoni Elena, presente. Sebastiani Laria, presente. Amadei Monia, presente. Rinaldi Luca, presente. Raffelli Francesca, presente. Borghesi Ottavia, presente. Valli Maria Letizia, assente. Marcato Silvestre, assente. Mercatelli Sauro, presente.
La seduta è valida, nomino scrutatori i consiglieri Raffelli, Sebastiani e Mercatelli. Procediamo ora all'analisi dei punti e l'ordine del giorno. Primo punto, come di consueto, la proposta numero 35 con le comunicazioni del Sindaco, a cui cedo la parola.
Sì, cose diciamo belle, via. Allora, domani, come sapete, ci sarà questa gara, la Caveglia Cup, che, con la quale si inaugura la pista di mountain bike in località Le Ceti. La pista sarà inaugurata e sarà dedicata a Giovanni Moni, detto Nino, che fu fondatore nel 73 del GS Bolli di Valmarecchia, la prima squadra ciclista della Valmarecchia. Ovviamente questa proposta ci è giunta ed è stata condivisa con il gruppo GS Montefeltro di Secchiano, con la Valma Racing e ovviamente con la famiglia, che ha gradito molto questa iniziativa. Quindi domani mattina alle 11 ci sarà il taglio del nastro. Poi nel pomeriggio invece al campo sportivo di Secchiano la Vis Nuova Feltro incontrerà Forlimpopoli per la gara di playoff del campionato di promozione. E quindi insomma anche questa è un'occasione, diciamo, per la nostra squadra. Chi è che vorrà potrà essere presente a sostenerla. Poi il 25 maggio invece ci sarà l'inaugurazione della Casa della Comunità qui a Nuova Feltria, il 25 maggio alle ore 15. Ovviamente ci saranno le autorità civili, ci sarà il presidente della provincia, i dirigenti dell'ASL e ci sarà la presenza dell'assessore regionale Donini per questa inaugurazione, a cui siete invitati ovviamente. Basta.
Grazie. Procediamo ora al punto numero 2 all'ordine del giorno. La proposta numero 36 prevede l'approvazione dei verbali delle sedute precedenti del 16 marzo 2023. La lettura al segretario Masi.
Comunicazione del Sindaco. Interrogazione presentata dal gruppo consigliare Rinnova in merito al progetto Polis di Poste Italiane. Mozione sul presidio ospedaliero di Nuova Feltria e servizi sociosanitari territoriali Alta Valmarecchia. Mozione presentata dal gruppo consigliare Rinnova in merito a pianificare la partecipazione per riqualificare territorialmente la vocazione mercantile di centro servizi di Nuova Feltria e dell'Alta Valmarecchia, rinvio. Allevamento avicolo località Cavallaro, comune di Maiolo, proposta dalla società agricola biologica Filene SRL, approvazione e ordine del giorno.
Grazie, ci sono osservazioni? Se non ci sono osservazioni, mettiamo in votazione la proposta. Votazione palese, voti favorevoli. Unanimità. Il Consiglio approva. Proposta numero 32, al punto 3 l'ordine del giorno, prevede l'approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2022 ai sensi dell'articolo 227 del decreto legislativo numero 267 del 2000. Illustrerà la proposta l'assessore Rinaldi, a cui cedo la parola.
Rinaldi. L'anno 2022 è stato un anno difficile e impegnativo, segnato da un peggioramento degli indicatori economici globali, complice anche la scellerata guerra che si è scatenata per la conquista dell'Ucraina e che ha portato l'Europa a prendere misure di embargo contro la Russia, uno dei principali fornitori di materie prime ed energetiche del nostro continente. L'aumento delle materie prime e dei costi energetici hanno fatto schizzare l'inflazione, andando ad aumentare anche la spesa pubblica. La politica economica con la quale si è andati a cercare di fronteggiare la crescita dell'inflazione, aumentando i tassi di interesse, non ha dato risultati sperati, ma anzi ha favorito di per sé un riscaldamento della spinta inflattiva, mettendo in crisi il sistema finanziario, una crisi che si è ripercossa ulteriormente nel pubblico con l'aumento del costo del debito italiano. L'aver approvato il bilancio di previsione a fine giugno, quando già il quadro degli aumenti si era delineato, ci ha aiutato ad affrontare meglio le problematiche legate alle maggiori spese, soprattutto in campo energetico. Per far fronte infatti ai rincari abbiamo stanziato tutte le risorse disponibili senza andare a ridurre servizi diretti alla nostra comunità, sacrificando in parte delle manutenzioni e andando comunque a mettere in atto tutte le misure possibili di risparmio energetico senza, ribadisco, creare grossi impatti per la collettività. Tra gli interventi di maggior rilievo segnalo l'accelerazione del progetto per il rifacimento dell'illuminazione pubblica con la sostituzione dei corpi illuminanti a LED, che porterà un risparmio energetico a regime di oltre il 60%. Per far questo, a fine anno, abbiamo acceso un mutuo da 1.600.000 euro, nella consapevolezza che nel tempo questo mutuo si ripaghi con il risparmio stesso del consumo energetico della pubblica illuminazione. Sempre in tema energetico abbiamo ultimato i lavori alla palestra per l'isolamento con il cappotto e la sostituzione di infissi con altri più moderni e performanti a livello energetico. Stessa cosa abbiamo fatto per l'asilo nido e per il palazzo comunale, per il quale abbiamo sostituito solo gli infissi. Per fortuna sul lato entrate le previsioni iniziali si sono rilevate in linea e ci hanno permesso di chiudere l'esercizio senza dover fare ulteriori interventi. A darci ulteriore aiuto abbiamo avuto anche maggiori trasferimenti dallo Stato legati alla crisi energetica che con contributi per circa 112.000 euro ci hanno permesso di calmierare l'aumento in termini assoluti che si è attestato sui 287.000 euro. La predisposizione del rendiconto da parte dall'operazione di riaccertamento dei residui con la quale si è proceduto alla verifica della sussistenza delle poste di entrata e di quelle di uscita che si sono accantonate negli anni. Con delibera di giunta comunale numero 25 del 24 marzo 2023 si è provveduto al riaccertamento ordinario dei residui, di cui di seguito si riepilogano i residui attivi e i residui passivi mantenuti, cancellati e reimputati. Sono stati residui attivi insussistenti per 150.987, residui attivi inesigibili per 122.000, maggiori residui attivi riaccertati 135.000, minori residui passivi riaccertati per 243.000, residui attivi correlati e reimputati non esigibili 249.000, residui attivi correlati reimputati in quanto non esigibili 249.000, residui passivi non correlati reimputati in quanto non esigibili 2.521.300, residui attivi conservati al 31/12 3.415 da residui, residui attivi conservati al 31/12 di competenza 7.034.274, residui passivi conservati al 31/12 da residui 135.000, residui passivi conservati al 31/12 da competenza 399.000. Nel suo complesso, la gestione finanziaria del nostro comune ha avuto un andamento positivo. E nel dettaglio la si può riassumere come segue. Il fondo cassa al 1 gennaio era di 1.077.000 euro. Ci sono state riscossioni per 6.972.000 euro, pagamenti per 6.613.000 euro e abbiamo avuto un fondo cassa al 31 dicembre di 1.435.000 euro. E il risultato di amministrazione, considerando il fondo cassa, i residui attivi, i residui passivi e i fondi pluriennali vincolati, si è attestato a fine anno a 1.643.470. Il risultato di amministrazione di qui sopra viene poi scomposto in una parte vincolata, una parte accantonata, una parte destinata ad investimenti e solo infine si può stabilire la parte disponibile dell'ente. Per quanto riguarda la parte accantonata, abbiamo accantonato a fondo crediti dubbi esigibilità 495.903, a fondo anticipazione di liquidità 35.000 euro, a fondo contenzioso 32.000 euro, ci sono stati altri accantonamenti per 389.000 euro, per un totale di parte accantonata di 953.433. Il dettaglio degli altri accantonamenti: troviamo il fondo passività potenziali carburanti per 1.182 euro, il fondo passività potenziali utenze per 83.000 euro, il fondo incarichi legali non conclusi per 20.000 euro, il risarcimento danni 20.000 euro, fondo passività potenziali per centro aggregazione 19.473, fondo oneri manutenzioni cicliche 59.100, rinnovi contrattuali 48.087, il trattamento di fine mandato del sindaco 4.100 e il fondo rischi restituzione somme da contenzioso per 92.230. Poi c'è il fondo passività potenziale per l'accordo quadro assistenza educativa 11.605. Poi c'è la parte vincolata, e vincoli derivanti dalla legge 494.000 euro e da trasferimenti 102.113. La parte vincolata di fatto pesa per 597.956. Nei vincoli derivanti dalla legge da trasferimenti troviamo 255.522 che sono l'avanzo derivato per le funzioni fondamentali ristori di spesa dei fondi Covid, per i quali troviamo, per i quali siamo in attesa di verifica della certificazione. Per il resto si tratta di trasferimenti dallo Stato o fondi ricevuti da altri enti con destinazione vincolata o vincolata per utilizzi futuri specifici. Le parti disponibili infine sono le seguenti: parte investimenti 15.416 e parte disponibile 76.664. Il risultato di amministrazione evidenzia come siano di fatto state corrette le previsioni di bilancio che hanno generato un avanzo contenuto e quindi un segnale di corretta e prudente gestione nelle risorse dell'ente. Sulla base dei nuovi parametri approvati dall'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali in data 18 febbraio 2018, l'ente non risulta in situazione di deficitarietà strutturale. Nel corso dell'esercizio 2022 non sono stati riconosciuti i debiti fuori bilancio. Ad inizio 2022 avevamo un debito dei mutui per 5.257.000 euro. Nel corso del 2022, come ho già detto prima, abbiamo rimborsato 514.550 di quote capitale, oltre a 39.718 di quote capitale mutui MEF che erano stati oggetto della sospensione del 2020. Abbiamo poi contratto due nuovi mutui per 1.810.000 euro, di cui 1.600.000 per il finanziamento del progetto di riqualificazione energetica della pubblica illuminazione e 210.000 per cofinanziare il bando per la rigenerazione urbana 2021, riqualificazione di Palazzo Lombardini via Mazzini. Il debito residuo dei mutui a fine anno è quindi di 6.553.239. L'indebitamento del nostro comune rispetta i limiti di legge che prevede che la spesa annuale in conto interessi del totale dei mutui non superi il 10% della somma dei primi tre titoli di entrata del comune. Il nostro comune non ha oneri e impegni sostenuti derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati e non ha neppure garanzie principali o sussidiarie prestate a favore di enti o di altri soggetti. Il revisore ha espresso parere favorevole alla presente delibera con nota numero 79 del 20 aprile 2023. Chiediamo al Consiglio di approvare la delibera del rendiconto della gestione esercizio 2022 del Comune di Nuova Felzia e i relativi allegati.
Grazie, Assessore Rinaldi. Approfitto per dire che qualora ci fossero ulteriori chiarimenti in merito, abbiamo a disposizione il Dottor Giacomini, il nostro responsabile, che ringrazio per essere qui presente. E osservazioni? Parola al Consigliere Mercatelli.
Mercatelli. Allora, intanto ringrazio la relazione fatta dall'assessore al bilancio. Nello stesso tempo ho preso lettura di quella che è stata la relazione approvata dalla Giunta, mi pare a marzo di questo anno. Alcuni passaggi di quella relazione li condivido, in particolare la sua premessa, dove sostiene una coerenza tra le varie fasi della programmazione, puntualizzando che di queste fasi la più importante è sicuramente quella terminale, cioè il rendiconto, una volta si chiamava conto consuntivo. Però questa coerenza io non l'ho ritrovata in alcuni passaggi e, diciamo, formali. In primo luogo la giornata di oggi, cioè il sabato mattina con un orario un po' indelicato, ma non tanto per noi, perché noi tutto sommato come consiglieri siamo stati eletti anche per svolgere una funzione pubblica, quanto proprio per l'importanza che voi stessi avete sottolineato all'interno della relazione, stabilendo che il rapporto tra previsione di bilancio e rendiconto di gestione hanno un rilievo sociale. E quindi era opportuno probabilmente trovare il modo anche per dialogare e per presentare questi dati di cui è stata data lettura alla stessa popolazione. Il termine stesso, cioè noi sappiamo che il rendiconto di gestione va approvato per disposizione di legge entro il 30 di aprile. Ora, il fatto di aver messo un termine, mentre quello del bilancio di previsione, diciamo così, che è più ballerino, perché viene spostato, non è un fatto da trascurare, anche perché, mi sembra di ricordare, vi è un decreto fatto lo scorso anno dove dava la possibilità di andare oltre proprio per il fatto della pandemia, mentre un decreto di quest'anno stabilisce che il rispetto del termine incide in termini anche di virtuosità dell'ente. Quindi questo del 30 di aprile, il rispetto di questo termine tende ad essere un aspetto di virtuosità di un'amministrazione pubblica. Ora, tra i vari parametri, ho notato che sui tanti parametri che l'ultimo decreto ministeriale, mi pare del 2023, proprio di quest'anno, stabilisce quella che è una rigidità delle spese, e questa rigidità porta a definire, diciamo così, un aspetto altrettanto virtuoso dell'amministrazione o meno, ed è proprio nel rendiconto 2022 che questo aspetto viene ad essere rinnovato per la prima volta. Ora, tra i vari parametri risulta non positivo, mentre tutti gli altri lo sono in effetti, quello della capacità di riscossione. Se vi ricordate, già ne avevamo parlato in un consiglio precedente in merito alla Corte dei Conti, ai rilievi della Corte dei Conti. E quindi direi che proprio nella costruzione anche del fondo crediti di dubbia esigibilità, questo aspetto della capacità di riscossione venga ad essere ulteriormente sottolineato. Poi mi sono andato a guardare uno dei documenti, ce ne sono tanti, 231 pagine, quindi hai fatto un lavoro, Giacomini, che è fondamentale anche diciamo, nel redigere le relazioni. Però, dando una lettura, diciamo, un po' analitica, io vedo, per esempio, l'aspetto dell'organizzazione che ha una disparità al suo interno. Cioè, l'amministrazione, diciamo, la parte amministrativa, segreteria generale, eccetera, eccetera, incide sul bilancio in termini consistenti. Non me ne volete, per esempio, nonostante manchi un segretario comunale. E io ritengo a dire che il segretario comunale, come struttura di vertice, è una deformazione professionale, è necessaria in un'amministrazione. Tenuto conto soprattutto del fatto che, alla risposta che mi avete dato a un quesito precedente, che stavate facendo una convenzione, e oggi fare le convenzioni con i comuni sotto una certa dimensione demografica è favorevole, perché questi comuni vengono alleggeriti anche nella spesa per il segretario. Mentre vedo che, per esempio, la voce dell'ufficio tecnico, c'è una percentuale, sto sulle previsioni, è del 2,56%, contro percentuali più alte degli altri servizi. Se giriamo un attimo, diciamo, la questione a quella che è l'osservazione della popolazione in generale, un po' tutti riguardo all'ufficio tecnico sollevano perplessità, perché magari la risposta a loro richieste è un po' più lenta. Ecco, forse all'interno appunto di quella che è un'organizzazione dell'ente, il rendiconto di gestione ci dice che l'amministrazione dovrebbe porsi forse un quesito, una domanda: intervenire o non intervenire. Lo dico anche perché il comune di Nuova Feltre è messo molto bene riguardo all'indice relativo appunto ai parametri sulle assunzioni, e quindi c'è la possibilità di ampliare e avere una platea organizzativa sicuramente differente rispetto a quella attuale. Capisco, nella parte finale l'assessore ha detto, il rendiconto ha una visione prudenziale, è ovvio che quando vado a parlare di personale è evidente che certe scelte incidono poi sul bilancio, però dobbiamo anche ricordare che anche quella osservazione sulla capacità riscossoria o meno può incidere altrettanto in maniera positiva per l'amministrazione. Ora, qui sempre all'interno, diciamo, di questo focus ci sono per esempio due o tre voci che mi sono balzate, anche perché sono quelle che più facilmente hanno una valutazione politica. Allora, intanto il termine unione, il termine polizia municipale, il termine parcheggi pubblici. Allora, l'unione intanto nasce soprattutto come obbligo per i piccoli comuni, quindi comuni di una certa dimensione non hanno questa necessità, in particolare non l'avrebbe Sant'Arcangelo, per esempio, ma probabilmente anche il comune di Nuova Feltre. Non so come funzioni l'unione in questo momento, a me non è tanto questo il rilievo che mi interessa sottolineare, quanto l'utilità delle forme associative. Allora, sto dentro un'unione se ho un'utilità, non sto dentro un'unione se non ho un'utilità. Mi pare che il comune di Nuova Feltre abbia fatto, per esempio, sulla polizia municipale, non so se su altri servizi, la scelta di uscire dal servizio associato tramite l'unione. In termini di spesa, non so se il dato che ho io è corretto, almeno questa scelta più o meno pesa in maniera equivalente, sia quando ero dentro sia quando sono uscito. E non so se poi in termini di qualità la cosa è cambiata, perché il riferimento temporale non ce l'ho, quindi non so se è 2022 soltanto o è stata fatta anche nel 2021. Non l'ho verificato e quindi non sono in grado di dare un confronto tra queste situazioni. Però, stando al dato economico e finanziario, mi pongo la questione come minoranza. Era meglio prima o è meglio adesso? E quindi è una domanda che chiaramente rivolto a voi. Anche gli stessi parcheggi. Allora, nella fase iniziale capisco perché c'è un investimento e quindi, visto e considerato che faccio l'investimento, cerco quell'investimento di andarlo a spalmare e a lievitare. Poi però sulla scelta gestionale, quella della società partecipata, una volta che ho fatto l'investimento, forse la gestione in economia poteva essere vista in una maniera differente, perché mi sembra di ricordare a memoria che a fronte di un'entrata di 120 o 130 mila euro c'è un'uscita di 40 o 50 mila euro. Quindi anche questa, in termini di risorse finanziarie e quindi di possibilità di espandere la risorsa stessa a facilitare poi una migliore organizzazione in termini di servizio pubblico, certo, anche questa è una valutazione politica che mi sento di fare, ci sentiamo di fare. Penso l'abbia già fatto il gruppo di minoranza a suo tempo quando è stata approvata, mi sembra, la concessione. E ci sono poi anche alcune altre voci, sempre di questa analisi, che così mi sorprendono un po'. Alcuni in senso positivo, altre in senso meno positivo. Allora, intanto, sui beni e le attività culturali, e in questo settore c'è tutto l'aspetto del tempo libero, dello sport, dei giovani e via discorrendo. Anche qui le percentuali di incidenza tra risorse in generale e spese è una percentuale che non arriva quasi all'1%. Io mi domando, in prospettiva, questo lo conosceremo meglio magari in seno di bilancio di previsione, poc'anzi nelle comunicazioni il sindaco ha fatto riferimento a due eventi sportivi, uno l'inaugurazione di una pista, l'altra un evento sportivo che riguarda praticamente una squadra di calcio, però stando sempre ai dati finanziari c'è una discrepanza tra il contenuto della cultura, il contenuto del tempo libero, il contenuto dello sport rispetto alle risorse complessive che ha a disposizione l'amministrazione. Anche qui credo, e questa chiaramente in prospettiva ce lo direte voi come risposta, che l'utilizzo per esempio dell'area dell'ex campo sportivo del capoluogo giocherà un ruolo fondamentale all'interno di un sistema di sviluppo economico-finanziario inteso appunto al tempo libero, alla cultura eccetera, e quindi sarà una scelta strategica sulla quale già inviterei l'amministrazione a ponderarla meglio rispetto a quelle che sono state le prime enunciazioni. Poi, proprio ieri mi è capitato di leggere un documento riguardante la missione 4 del PNRR, che è quella rivolta agli asili nido. Allora, perché il governo fa una scelta così importante? E dalla lettura dei documenti la si comprende bene. Mi pare ieri o l'altro ieri c'è stata la giornata mondiale della natalità. Ieri. Presente il capo del governo, il Papa. E ci sono state delle considerazioni che hanno riguardato, mi pare, 18 o 21 province italiane, nelle quali poi il dato della natalità non è negativo. Per esempio, da noi c'è la provincia di Forlì. Alcune esperienze, come quelle nel Trentino, sono state portate poi ad esempio proprio perché alcuni interventi, quelli che dicevo prima, cominciare dalla cultura per arrivare ai servizi sociali e via di seguito, hanno facilitato quello che è il cosiddetto diritto della famiglia, cioè la natalità vista sotto altri aspetti. E perché l'asilo nido? Perché chiaramente si parte da determinate strutture per creare una una determinata socialità e soprattutto l'aiuto a un sistema che possa facilitare anche l'occupazione. Quindi non è una scelta caduta a caso. Io diciamo che fino ad oggi non me l'ero mai posto questo tema, vedo invece che c'è un tema che è legislativamente normato, perché stabilisce che dal 2022, quindi dall'anno del rendiconto, fino al 2027, in proporzione al sistema demografico dell'età che vanno dai 3 mesi ai 36 mesi, dovrà esserci l'acquisizione di una percentuale che va dal 28% 2022 al 33% 2027. Quindi significa che questo intervento, che va chiaramente nell'ambito dei cosiddetti LEP, non apriamo qui il discorso perché non finiremmo neanche in 2 giornate, però chiaramente c'è tutto un sistema legato ultimamente poi al sistema di perequazione che va dai comuni che hanno una capacità fiscale ai comuni che non hanno una capacità fiscale, che probabilmente anche questo avrà, a partire dal 2022 in poi, una sua incidenza. Ecco, questi sono alcuni di quei ragionamenti che secondo me il rendiconto doveva fare. A mio avviso il rendiconto non deve essere solo un'analisi tecnica o finanziaria. Mi aspettavo oggi un'illustrazione per prodotti,